Ottava giornata. Marco. Maestro, ci avevi detto che oggi dovevi dirci una cosa importantissima.
Maestro.
Sì, ragazzi, per qualche giorno ci dedicheremo allo studio della tattica, della strategia e di tante altre cose utili per combattere.
Tommaso, di che cosa?
Maestro. Non ti preoccupare troppo, Tommaso, e anche voi, ragazzi, state pure tranquilli. Si tratta di paroloni che, stringi stringi, significano solo di stare attenti a quello che accade in pedana, di ricordarselo anche dopo che è finito l'assalto, per trarre quindi qualche insegnamento utile per il futuro. Di solito è una cosa che si fa in modo automatico, cioè senza pensarci espressamente. Le lezioni che faremo hanno solo lo scopo di capire l'importanza di queste cose, di imparare a catalogarle con un certo ordine mentale per poterle utilizzare sulla pedana al momento opportuno, per avere maggiori probabilità di battere il nostro avversario.
Elena, ma strategia e tattica vogliono dire la stessa cosa?
Maestro, domanda intelligente. Invero può accadere che parole diverse indichino la stessa cosa, ma c'è sempre una sfumatura che serve a contraddistinguerne un aspetto specifico. Nel nostro caso, strategia indica un qualcosa di più generale rispetto alla tattica, che invece riguarda solo un aspetto particolare. Tanto per capire meglio, ad esempio, la prima tiene conto del risultato finale dell'assalto, mentre la seconda si riferisce ad ogni singola stoccata. Ora, quello che andiamo a fare tutti insieme è un bel viaggetto al di là della tecnica, cioè dei vari colpi che vi ho insegnato. Ci spingeremo infatti più in là, dove la scherma non è fatta di cose e di azioni, ma di situazioni e di pensieri. In altre parole, non si tratta più di trovare solo la contraria in attacco o in difesa, ma di ambientare le nostre azioni sulla pedana, tenendo conto di tanti parametri che non hanno nulla a che vedere con la tecnica schermistica.
Carlotta.
Maestro, mi sta già venendo il mal di testa.
Maestro.
Via Carlotta, hai mai mangiato gli spaghetti senza una bella grattatina di parmigiano?
Ecco, la tecnica senza la tattica e la strategia è la stessa cosa.
Comunque, siete tutti pronti? Allora a noi. Uno a caso. Marco, ti voglio subito chiedere una cosa. Chi vedi quando sali in pedana?
Marco.
L'avversario.
Maestro. Solo lui?
Marco.
Perché il regolamento è cambiato? Ora si può tirare anche con due avversari?
Maestro.
Ma no, Marco, sono ormai lontani i tempi della disfida di Barletta e di tre moschettieri. Sei tu che ancora non hai capito con quali occhi dobbiamo d'ora in poi guardare la scherma.
Marco,
ho capito. In pedana ci sono anch'io.
Maestro, ci siamo, ragazzi.
Ci siamo.
E tu ti conosci come schermidore, Marco?
Marco, credo di sì.
Maestro.
E allora parlaci un po' di te.
Marco.
Bene. 3 mesi fa sono entrato in finale nel campionato.
Maestro.
Stop, stop, Marco. Non ti ho chiesto di farti pubblicità. Ti ho chiesto di parlarci del tuo modo di tirare di scherma.
Marco.
Ma come? Qui di fronte a tutti?
Maestro.
Dai, Marco. Stai parlando del segreto di Pulcinella. Tirate da così tanto tempo tutti insieme che ognuno di voi conosce l'altro come le proprie tasche.
Comunque, stai tranquillo, era solo una provocazione. Volevo solo attirare la vostra attenzione sul fatto che prima di analizzare il vostro avversario dovete cercare di avere piena coscienza di voi stessi.
Conosci te stesso, avevano scritto come ammonizione i saggi greci sull'architrave del tempio di Apollo a Delfi, tempio che migliaia di anni fa ospitava un famoso oracolo. Oggi, con più senso pragmatico, si parla di risorse, ma il succo è sempre lo stesso. La persona intelligente deve essere consapevole sia dei propri
pregi sia dei propri difetti, delle proprie capacità come dei propri limiti. Partendo da questa base, si affronta nel miglior dei modi la sfida con i propri avversari. Si può cercarli di portare su un terreno più favorevole per noi o, per contro, cercare di rifiutarne un altro che ci offre meno opportunità. Forza, ragazzi! Fatemi a questo proposito qualche esempio per dimostrarmi che cominciate a capire di che cosa stiamo parlando. Tommaso. Maestro, quando, tirando di spada e vedendo che ho il braccio armato più lungo del mio avversario, non gli concedo il mio ferro per costringerlo a fare azioni a ferro libero sulle quali posso tirare il colpo d'arresto. In questo modo cerco di metterlo in difficoltà, in quanto ho più probabilità di toccare io per primo solo distendendo il mio braccio armato. Maestro, esempio calzantissimo, Tommaso. Hai indotto il tuo avversario a tirare una stoccata in un terreno a te favorevole. Carlotta. Maestro, usando lo stesso esempio di Tommaso, però lo ribalterei. Io non lo attaccherei mai a ferro libero dopo aver visto di avere il braccio armato più corto. Piuttosto sfrutterei la situazione per tentare un controtempo. Maestro. Certamente, Carlotta. In tal modo non hai accettato il luogo dove ti stava tirando l'avversario. Per di più, sei riuscita a costruirci sopra anche la contraria. La tecnica schermistica è una cosa, la sua ambientazione tattica è un'altra. Elena. Maestro, ora intuisco perché da quando siamo diventati più grandi non ci obblighi più a fare ginnastica o a fare lezione con te. Vuoi che ciascuno di noi capisca da solo di cosa ha bisogno per essere competitivo, vero? Maestro. Hai indovinato, Elena. Sono veramente felice che tu lo abbia finalmente capito e che tu lo dica oggi ai tuoi compagni. La sala di scherma non è la scuola dell'obbligo e i metodi da caserma non mi sono mai piaciuti, soprattutto ricordando quando, alla vostra età, la vittima di questo sistema sono stato io. Come maestro, il mio primo compito è quello di farvi conoscere bene la scherma e di appassionarvi. Questa è la cosa essenziale e più difficile. L'importante è far comprendere e toccar con mano in che meraviglioso e composito universo siamo. L'amore e la dedizione per la disciplina è difficile che poi non nascano spontaneamente. In seguito, ognuno di voi, secondo i propri desideri, farà le sue scelte e proporrà a se stesso i suoi obiettivi, che ovviamente potranno essere più diversi. Partecipare a qualche gara, partecipare a tutte le gare possibili ed immaginabili, oppure tirare solo pour le plaisir de faire l'escrime, come dicono i nostri amici francesi. Io sono qui per tutti, pronto ad accompagnarvi fino ai confini di questo straordinario mondo. Tommaso. Ma la tecnica, maestro? Maestro. È vero, Tommaso, ci siamo persi un po' giù per la campagna. Comunque spero che sia stata una passeggiata interessante per conoscerci tutti un po' meglio e capire cosa nutre il nostro interesse e la nostra comune passione per la scherma. Donc, lo chiedo nuovamente. Chi deve guardare per primo lo schermidore? Elena. Se stesso. Maestro. Maestro. Bene, questo è il primo concetto. Ma in questa specie di specchio lo schermidore si deve guardare da solo o insieme al suo avversario di turno sulla pedana? Carlotta. Tutte e due le cose, maestro. Maestro. Molto interessante. Carlotta, spiegati meglio. Carlotta. Ci sono delle cose che dipendono solo da noi e basta, tipo il saper fare una certa azione, altre che dipendono invece da chi abbiamo di fronte. Ad esempio, la mia velocità non significa nulla se non la metto in relazione con quella dell'avversario. Maestro. Brava Carlotta, secondo concetto importantissimo. Le mie caratteristiche le devo mettere necessariamente in relazione alle capacità di chi ho di fronte. Cosa importa se, essendo piuttosto alto, incontro quasi sempre avversari più bassi? oppure considerarmi lento in attacco, ma qualche volta mi può capitare anche di incontrare qualcuno ancora più lento di me. Ogni volta che salgo in pedana devo piuttosto effettuare subito queste verifiche e tenere in grandissima evidenza il risultato di questi rapporti. Sarà su questi che dovrò poi costruire la trama dei miei colpi.
Tommaso. Quindi non si può mai essere sicuri di nulla?
Maestro. Esatto, Tommaso. Ecco perché ogni schermidore deve cercare di essere il più veloce possibile, il più preciso possibile, il più mobile possibile e così via. In effetti non sa mai chi potrà trovarsi di fronte.
Marco.
È come se lo schermidore si allenasse in due mondi diversi, uno dove è da solo e uno dove invece c'è l'avversario.
Maestro. Grande verità, Marco. Ecco a cosa serve la lezione. Dopo la prima volta, quando si scopre una nuova azione, tutto il resto della propria vita lo schermidore lo passa a cercare di perfezionare e a sapere eseguire al meglio il relativo gesto tecnico. Una cavazione più stretta, un affondo più redditizio, una parata più calibrata ed una risposta più implacabile, e così via.
Poi, quello che si deve fare è di relazionarsi a chi abbiamo di fronte sulla pedana.
Ma ora, miei prodi, concentriamoci solo su noi stessi. L'avversario mandiamolo al bar a bere una bella aranciata.
Elena.
Bene, maestro. Ma cosa dobbiamo fare?
Maestro. Fondamentali, ragazzi, fondamentali.
Elena, proprio tu, mettiti in guardia davanti al grosso specchio che abbiamo in sala, sempre che tu non lo abbia già consumato tutto, viste quante volte controlli di essere pettinata e a posto come una sfilata di moda. Cosa vedi, Elena?
Elena, non è vero che mi guardo sempre.
Comunque, vedo me.
Maestro, Elena, dai, guardati con occhi da schermitrice.
Ah, vedo con piacere che hai tirato su il busto, raddrizzato il piede avanti e raccorciato un po' il braccio armato. Potenza dello specchio.
Vedi, Elena, lo specchio rappresenta gli occhi del tuo avversario. Pensa che piacere per lui vederti in guardia tutta storta così. Penserà anche, se non sa stare nemmeno in guardia, questa me la mangio in un sol boccone.
Ricordatevi, a questo proposito, una cosa molto importante. I trattati di scherma non sono lì per organizzare una mostra di belle statuine. Tutti i canoni che essi dettano per le varie posture tecniche sono importantissimi per essere funzionali al massimo e quindi più ci si discosta da essi, più siamo lenti e imprecisi.
Tommaso.
Maestro, ma non possiamo mica essere perfetti.
Maestro. Su questo siamo d'accordo, Tommaso. Ma l'essenziale, torno a dirlo, sono i fondamentali. Stare in guardia nel migliore dei modi, spostarsi sulla pedana correttamente, effettuare legamenti e battute in modo congruo e così via.
Soprattutto all'inizio di ogni nuovo anno, rimettetevi in discussione, ripassate questi benedetti fondamentali e cercate sempre di migliorarvi. Non scordatelo mai. Sull'avversario potete intervenire se e quando lui ve lo consente, mentre su voi stessi potete intervenire sempre e liberamente.
Carlotta.
Maestro, certo che sei stato proprio bravo a spiazzarci. Ci avevi fatto capire che tattica e strategia riguardavano il nostro avversario e poi siamo finiti a parlare di noi stessi.
Maestro. Grazie del complimento, Carlotta. Sai, dopo 50 anni che faccio scherma, sono diventato abbastanza bravo a fare le finte.
Comunque, è chiaro a questo punto che la prima legge del combattimento è quella di conoscersi perfettamente. Di conseguenza, nel corso dell'assalto, dobbiamo eseguire solo azioni che conosciamo a menadito, senza avventurarci in gesti tecnici dei quali ancora non abbiamo piena conoscenza o confidenza. Ed è altrettanto chiaro che il mio stato di allenamento dipende anche dalla mia volontà e dalla voglia di migliorarmi e di tenermi sempre in piena forma. Secondo il mio punto di vista,
ciascuno di noi ha quasi un obbligo morale verso se stesso. Provare ad arrivare al suo massimo, non importa quale, basta che sia il suo massimo. Saranno poi gli assalti in sala e soprattutto quelli disputati alle gare che daranno la misura del mio valore agonistico. Uno schermidore non si può sottrarre a queste prove, altrimenti cosa perde il suo tempo ad imparare e a combattere, se poi non si diverte a competere sulla pedana? Battersi è l'intima essenza della scherma. Marco. Maestro, ora capisco perché ci dici sempre che uno schermidore deve essere completo. Più cose sa fare, più probabilità ha di adattarsi alle esigenze dell'assalto. Maestro. Esattamente, Marco. Più carte da giocare si hanno in mano, più si hanno possibilità di vincere. Vedete, ragazzi, il saper fare così, così, una qualsiasi azione, rappresenta il 2 di briscola. Poi, mano a mano, che con la lezione e l'allenamento quest'azione riusciamo a realizzarla sempre meglio, il suo valore cresce, magari sino ad avere in mano l'asso di briscola. Al limite, sapendo fare 4 azioni alla perfezione, potete avere in mano un bel poker d'assi con cui battere l'avversario. Elena, io non me ne intendo molto di giochi di carte, ma cosa c'entra la briscola col poker? Maestro, sono sempre carte, Elena, sono sempre carte. Ciò che conta è il loro valore e se le hai in mano o no. Tommaso. Maestro, ma in fin dei conti che cosa sono questi benedetti fondamentali? Maestro. Ragazzi, avete mai visto un film sulle arti marziali dove gli attori provano nel vuoto i loro colpi contro avversari inesistenti? Ebbene, prima di gareggiare, sia in sala che alle gare, salite sulla pedana e fate i vostri gesti tecnici anche se non avete davanti nessuno. Un passo avanti, 2 indietro, un affondo, 3 passi indietro, un passo avanti a fondo, uno spostamento del ferro sulla linea di quarta, poi uno sulla linea di seconda, fate una cavazione nel vuoto. Le combinazioni sono milioni. Ci vuole solo fantasia e soprattutto bisogna credere alla loro utilità. Concentratevi sui singoli movimenti. Cercate di percepire con i piedi la pedana che sta sotto i vostri piedi. Nell'affondo cercate di sentire il braccio che si allunga e trascina dietro a sé il corpo. Sforzatevi di avvertire lo scatto della gamba dietro che catapulca il corpo in avanti. Cercate di sentire con le dita la punta della vostra lama che descrive la cavazione più stretta del mondo. Insomma, ripassate sia fisicamente che mentalmente i singoli gesti tecnici, prestando molta attenzione anche alla coordinazione motoria e a quella tecnica. Prima fatelo lentamente, poi accelerate progressivamente, cercando di arrivare al massimo senza però alterare la qualità esecutiva dei movimenti. Urlate al termine di ogni stoccata vibrata nel vuoto, fatelo pure, tanto nessuno sta certo a sentirvi. Personalizzate questi gesti, creandovi magari una specie di successione tipo da ripetere più volte. Vi assicuro, queste cose non hanno mai fatto male a nessuno e non hanno sicuramente alcun tipo di controindicazione. Poi fa tanto, samurai. Carlotta. Maestro, mio padre credo abbia un paio di film con Bruce Lee. Ora quando torno a casa li guardo. Maestro, buona visione, Carlotta. Ricordati comunque che noi facciamo scherma e al posto delle mani usiamo le armi. Comunque, osserva con che concentrazione, precisione e determinazione vengono fatti quei movimenti. Il problema è che quando si passa dal mondo virtuale degli esercizi a quello reale dove c'è davanti l'avversario, il gesto tecnico, per un'ovvia serie di motivi, si degrada. Pensateci bene. Peggio uno esegue il movimento da solo, peggio ancora lo farà sulla pedana contro l'antagonista. Quindi, se riuscirà a farlo discretamente in modo virtuale, esercitandosi da solo, la sua qualità nel reale potrà essere ancora accettabile ed avere quindi possibilità di successo. Ragazzi,
Con tutti questi ragionamenti vedo i vostri cervelli fumare. Andate sotto la doccia a raffreddarli. Ci vediamo la prossima volta per la seconda tappa del nostro viaggio nella scherma.